Ai microfoni di Radio Sapienza, Paolo Broggi, giornalista, scrittore, traduttore e autore del libro 68, Se ne esce un debut, Storie di un mondo in rivolta. Partiamo dal titolo. Questo è un libro che, appunto, come ci dice il titolo, Storie di un mondo in rivolta, è un insieme di racconti non soltanto della storia d'Italia, ma anche d'Europa e di altri paesi del mondo, che ci restituiscono in maniera puntuale quello che è il succedersi tumultuoso degli eventi che, appunto, accadono nell'anno del 1968. Quindi non soltanto a Roma, non soltanto in Italia, ma anche a Berlino, New York, Giappone e Francia. Parliamo di un movimento che nasce come movimento prettamente studentesco e poi si espande al movimento operaio e anche al resto della società civile. E il 68 è presentato come quindi un momento in cui una generazione si ribella a un ordine precostituito e rompe determinati schemi. Qual è la valenza di quest'anno e soprattutto può essere considerato il 68 un vero e proprio spartiacque?
Sì, certamente è uno spartiacque perché ha rotto un meccanismo che di accumulazione industriale, capitalistica e della conoscenza che si era, come dire, formato nel dopoguerra e con radici anche ovviamente un background alle spalle, che era arrivato appunto a conclusione con una massiccia presenza. La differenza grande che c'è tra il 68 e oggi è che allora c'erano un sacco di giovani. Io sono del 44, ma c'erano giovani del 40, le leve della guerra, diciamo, no? Delle famiglie che avevano prodotto figli nel 45, 46, 47, arrivano in massa nell'università, in particolare, ma anche ovviamente negli istituti superiori, e quindi è una massa crescente in Italia, ma in altri paesi è lo stesso fenomeno. C'è un'insorgenza di giovani mondiale, insomma, che dà sostanza a questo movimento che è differente dal 77 e da altri movimenti che si sono succeduti, nel senso che intanto è innanzitutto internazionale e poi è massicciamente alimentato appunto da fiumi che non sono semplicemente solo quelli degli studenti, giustamente hai detto. Ci sono anche gli operai, ma insomma ci sono i giovani che in quel momento si trovano in vari ambiti, i giovani cattolici, i giovani operai, i giovani del terzo mondo, i giovani delle dittature dell'est, i giovani insomma che in varie dimensioni e situazioni trovano l'occasione, la contaminazione, la possibilità di mettersi in evidenza e prendere la parola, chiedere dei diritti. E quello che è il comune denominatore di quell'anno forse è la richiesta della dignità della persona, che è un po', come dire, un lascito che io vedo arrivare anche nel presente quando vedo i giovani precari oggi che fanno sciopero, no, da Amazon. Per la prima volta appunto i precari si coordinano in una sorta di occasione, no? Che viene loro offerta da un capannone, no? Come quello che c'è a Piacenza per Amazon, dove in questa invenzione, no? Post-capitalistica delle Black Friday dovrebbero movimentare 1.200.000 pezzi di regali, insomma, pacchi e pacchetti. Ecco, questi giovani che cosa chiedono? Chiedono di essere riconosciuti come appunto forza lavoro in questo caso, ma insomma come una un precariato che non ha assolutamente alcun diritto e che vive un modo di essere gestito assolutamente, non trovo altro aggettivo, che bestiale. Se pensiamo che una parte di questi giovani devono fare tutte le notti, no, per mettere insieme 800 euro, 700, 800 euro, capiamo di cosa stiamo parlando. E quindi da questo punto di vista il 68 è, come dire, un magico momento, no, in cui tanti si sono interrogati su questo simultaneismo che coniuga situazioni così diverse, sono il Brasile, gli Stati Uniti, la Cina, la Turchia, i paesi occidentali, i paesi dell'est, insomma è una specie di occasione, no, che si offre e che viene colta in modo molto intelligente da chi c'è in quel momento nelle scuole, nelle fabbriche, nelle chiese, no? Si vengono occupate le chiese, non solo in Italia, non solo a Berlino. A Berlino Rudi Dutschke prende la parola in questi giorni, no? È la vigilia di Natale per parlare del Vietnam. È naturalmente una chiesa protestante, la cosa non dà enorme scalpore come invece fa Paolo Sorbi a Trento quando interrompe un quaresimalista dicendo non sono d'accordo, vorrei parlare. È una novità assoluta che già si è verificata in Cile, no? Che appunto in quell'anno vede un'occupazione della cattedrale in Cile, dove appunto quello che si discute è la chiesa dei poveri, la chiesa della liberazione, insomma in Latino America in quel momento la chiesa del terzo mondo, no? Vive una divaricazione, no? Tra ricchi e poveri molto forte, insomma tra chiesa ricca e chiesa povera. E questo è un po', come dire, il segno distintivo di quell'anno.
In un capitolo del libro viene citata Annie Ernaux, una scrittrice francese, tra l'altro vincitrice del premio Strega Europeo, che all'interno di un suo libro, Gli anni, cerca di ripercorrere un po' quella che è la storia della Francia a partire dal dopoguerra fino ai nostri giorni. Annie Ernaux scrive proprio di voler provare a costruire un'autobiografia collettiva, cercando di, in un certo senso, intrecciare i suoi ricordi personali con quella che invece è la storia del suo paese, della Francia. Ecco, secondo lei questo libro può essere definito anche una prova, insomma, di autobiografia collettiva? Lei comunque in prima persona è stato presente, direi, in maniera attiva e ha i movimenti del 68 chiaramente in Italia, però dall'altra parte, come diceva molto bene, c'è anche tutta una riflessione storica più generale, non soltanto sull'Europa, ma anche su altri paesi del mondo.
No, ho inserito nel libro un brano abbastanza ampio di Annie Ernaux, Gli anni, un libro molto bello che Annie ha scritto sulla Francia un po' prima del 68, gli anni 50, gli anni 60, e dove lei appunto descrive una situazione che ho sentito, è quella della scuola in quel momento, anche da noi, cioè i programmi che non cambiavano mai, l'impossibilità di chiedere, di fare, come dire, di presentare degli interrogativi, la necessità di ubbidire, insomma, a tutto quello che veniva proposto costantemente con un programma che si ripeteva dall'anno all'altro senza mai mutare.
Tra l'altro, nel libro viene raccontata molto bene la storia di come in Italia si riesce a conquistare il diritto dell'assemblea d'istituto nelle scuole superiori.
Sì, no, c'è questa situazione che quando Tullio Della Seta, che era un militante delle Mamiani, ha ricordato come funzionava l'ingresso degli alunni al Mamiani nel 68, ho visto qualcuno sgranava gli occhi perché non ci ricordiamo più com'era la scuola in Italia allora. La scuola in Italia allora funzionava così, che al Mamiani alle 8:20 entravano le femmine da un ingresso laterale e alle 8:30 i maschi dall'altro ingresso. Perché questi due orari differiti? Perché si voleva impedire ai maschi di vedere nella salita sulle scale che portano al primo piano e alle aule del primo piano le cosce delle alunne, delle loro compagne sotto i grembiuli. E questa era l'unica, diciamo, decisione che era stata presa dalla presidenza e rappresenta un po', insomma, l'assurdità di una condizione che altrove vedeva professori che facevano entrare nelle loro aule dove gestivano gli esami con le piattine. A Torino si entrava dal professor Getto con le piattine per non rovinargli il pavimento incerato. Ora, ovviamente stiamo parlando di un mondo che non conosciamo più, che non, eppure era così, eppure era quello che avevamo di fronte e faceva francamente, insomma, ribrezzo, sorridere
Certo.
o quant'altro. A Rimini vengono spiccati 44 mandati di cattura contro studenti liceali del liceo di Rimini, del liceo classico di Rimini. E tra i capi d'accusa c'è che hanno dato del tu al preside. Ecco, questo è un po' un mondo che è così ossificato, incapace di colloquio, incapace di risposta.
Un po' mi viene in mente la situazione di un liceo romano che ha fatto scalpore negli ultimi mesi, il Virgilio,
Sì,
perché
il
ci sono.
Virgilio è stato oggetto di una illuminazione piuttosto perversa per certi versi, perché appunto poi alla luce dei fatti la cocaina di cui si parlava, di cui si non è risultata, insomma, non negli atti, come dire, a carico
No.
degli studenti del Virgilio. Non escludo che ci possa essere della cocaina, però, come dire, veniva dato come un elemento corrente, insomma, della vita quotidiana di quel liceo.
Stupisce soprattutto l'incapacità di dialogo tra il collettivo del Virgilio, insomma, e la preside, una totale...
Sì, non conosco bene la situazione. Quello
no,
che mi colpiva però è che venivano accusati i genitori di essere complici, no, di questi... ragazzi che consumerebbero sostanze stupefacenti o quant'altro, e mi pare che questa accusa è rimasta così, insomma, no? Per
Ma sarà
aria.
smentita
Sì,
addirittura
poi è stata
pubblico.
anche smentita, ma insomma le dicerie dell'untore, no, sono innumerevoli, no, nel tempo, no? Si trasmettono da generazione in generazione. Non so esattamente, ripeto, non conosco la situazione del Virgilio, quindi
Certo.
non voglio dire altro, però quello che conosco di allora, diciamo di 50 anni fa, era appunto un quadro, insomma, Alparini erano stati messi di Milano, erano stati messi sotto accuse, portati in tribunale degli studenti che avevano fatto un giornaletto, la Zanzara, in cui l'apertura di un numero era "Che cosa pensano le ragazze oggi?", punto interrogativo. Vi potete immaginare lo sviluppo, diciamo, di questo articolo, quale fosse un giornalismo scolastico, che però aveva turbato talmente, insomma, no? La Milano, peraltro anche laica, no? Peraltro anche antifascista, peraltro anche con una sua storia, che però era stata attraversata da una specie di tifone che si abbatte poi fin dentro il Palazzo di Giustizia, con appunto gli studenti come Marco Sassano ed altri, che erano appunto accusati di aver scritto chissà quali nefandezze. Ecco, a Milano, in quell'istituto, arriva però contestualmente quell'anno, no, ne parlo appunto quando parlo del Parini e dell'esperienza di Sassano che ho intervistato, arriva anche la lezione di Barbiana, cioè di Don Milani, cioè, quindi, come dire, è un anno pieno di moti ondosi, no, in cui c'è uno scontro, no, tra una nuova richiesta, no? Di orizzonti, di nuove vie, di libertà, no? Insomma,
Diritti.
diritti, no? Anche diritti, cioè in Italia non era possibile fare un'assemblea perché era illegale, no? E quindi questo diritto è ottenuto urbi et orbi, cioè per tutti, questo è dimenticato dal liceo Mamiani, che in un braccio di ferro di fine anno con il ministero, insomma, e poi grazie anche alla accondiscendenza, no, devo dire, di un ministro più illuminato come Fiorentino Sullo rispetto al precedente, che era Luigi Gui, molto, molto tristemente, no, chiuso, no, nella sua corazza, no, di ministro della pubblica istruzione. Fiorentino Sullo, insomma, che va in visita, lo racconto per la visita al Mamiani, no, come una visita quasi di un parroco, insomma, no, alla sua parrocchia.
Addirittura lo studente si sorprende del ministro che
Sì,
bussa alla
esatto.
porta della classe.
Entra in classe, l'altoparlante dice: "È in visita da noi l'onorevole Fiorentino Sullo, ministro della pubblica istruzione, in una visita di pacificazione", no? No, che insomma è interessante perché tutto questo giunge al termine di un lungo anno in cui l'autunno è un autunno pieno, no, di
E ci sono
studenti
anche delle
medi.
occupazioni,
Sì,
insomma.
si occupano scuole un po' dappertutto, scuole superiori. Abbiamo ricordato, vengo dalla Toscana, da una presentazione toscana dove appunto gli studenti del chimico di Carrara avevano, come dire, prodotto una sorta di moto ondoso, no, che aveva portato a oltre 50 occupazioni in una piccola realtà tra Viareggio e La Spezia. Quindi ecco, è un momento certamente ricco, no, di iniziative di fermento. Infatti molti hanno un loro 68, è anche difficile raccontarlo perché, avendo interessato e coinvolto centinaia di migliaia di persone, è anche difficile trovare, come dire.
Penso ci siano tante sfaccettature diverse
Sì,
che
sì.
comunque hanno un unico comune denominatore,
Per
però
esempio,
sì.
no, per dire, il flash mob, no? Il flash mob probabilmente è nato a Pisa un giorno che si doveva fare una cosa dentro Palazzo Gambacorti, lo ricordava Cesare Moreno quando abbiamo fatto la presentazione a Pisa di questo libro. E fino allora flash mob non esisteva, non esisteva il sit-in è nato poco tempo prima in una situazione di commercio, no? Di fronte a un supermercato in South Carolina, negli Stati Uniti, parlo del 62-63. Il flash mob di cui parlo è che appunto era stata convocata un'iniziativa dentro Palazzo Gambacorti, che è il comune di Pisa, però il comune era circondato dalla polizia. E allora che cosa succede? Che a piccoli gruppi di 2, 3, 4 persone al massimo, gli studenti entrano quel giorno dentro il comune, e quando sono un migliaio, ecco che nasce la manifestazione da lì dentro, con la polizia che sta fuori e che
Tra l'altro
avrebbe dovuto impedire, no, come dire, quella iniziativa. È un flash mob ante litteram, no? Quello che sto
Certo.
definendo, però sicuramente, insomma, c'è anche un'invenzione, no, di strumenti. Per esempio,
Nuova
i primi
modalità.
stencil, gli stencil oggi vengono usati comunemente dai writers, no, un po'
Sì, anche durante i
dappertutto.
cortei.
Però, per quel che mi risulta, sono stati usati i primi stencil durante una manifestazione dei terremotati del Belice a Palermo da un gruppo di studenti di architettura di Roma, gli uccelli, cosiddetti
Liva
chiamati
De
gli
Giulia.
uccelli, che appunto arrivano quel giorno in dicembre, sto parlando del dicembre del 68 a Palermo, e con delle scale si arrampicano, no, sulla facciata del Palazzo dei Normanni e fanno con gli stencil dei disegni che ricordano appunto il terremoto che c'era stato all'inizio dell'anno, aveva fatto 300 morti nel Belice. E poi aveva visto una manifestazione a Palermo caricata selvaggiamente dalla polizia nel luglio, perché appunto forse i terremotati non sono mai stati rispettati mai, insomma, non penso, in questo paese hanno sempre ricevuto botte in testa. No, lo
Certo.
dico anche perché questo altro elemento di vulgata, no, che c'è sul 68, culla della violenza, un po' come dire antenato del terrorismo che di lì a poco si sarebbe sviluppato in Italia, gli anni di piombo, eccetera. È assolutamente un'accusa totalmente infondata, perché gli studenti e gli altri, no, che si sono mossi nel 68, hanno preso un sacco di botte durante le iniziative, le
Manifestazioni.
manifestazioni e così via, e non hanno mai prodotto degli atti, come dire, di violenza vera.
Attiva.
Cioè, ci hanno sparato addosso. A me, io ero vicino al Soleno Ceccanti la notte della bussola, spararono addosso. Cioè, noi non sparavamo alle forze dell'ordine. Tutt'al più avevamo tirato quella sera della frutta marcia, no? Contro gli avventori della bussola, ma nessuno di noi si sarebbe mai, no, immaginato, no, di poter essere a posteriori considerato come un portatore di violenza, come uno che ha esercitato violenza in chissà quali termini.
Infatti, proprio su questo, tra pochi mesi ormai, anzi meno di un mese, visto che siamo a fine anno, ci sarà il 50° di quello che è questo
Sì.
importantissimo anno. E quindi sicuramente, o perlomeno si spera, si riaprirà un dibattito su questi avvenimenti. Esiste, secondo lei, il rischio che ci sia una riproposizione di narrazioni parziali o comunque sterili che non rispecchino la realtà dei fatti? E come si riesce, secondo lei, a decostruire queste, oggi diremo, fake news, però comunque queste narrazioni che non corrispondono alla realtà.
Io ho fatto questo libro, lo dico a volte con questo termine che fa ridere, diciamo, chi mi ascolta, è un libro di legittima difesa, nel senso che questo libro l'ho fatto anche in anticipo, no? Sull'ondata che mi aspetto, sarà anche probabilmente malevola, astiosa, piena di recriminazioni e di fake news, come dicevi. L'ho fatto proprio perché volevo mettere in campo le storie, no, di quell'anno che ho
Certo.
fatto, quindi non è un saggio né una discettazione, no, su una serie di spunti, contenuti che si possono tirar fuori dal 68, dalla lezione che se ne può trarre. No, ho cercato piuttosto di raccontare, diciamo, vicende in prima persona, alcune quelle che ho vissuto direttamente, altre per come le conosco e le ho ricostruite attraverso i protagonisti, comunque altre attraverso la documentazione che esiste, no? Su quell'anno, per esempio, Chicago ha un bellissimo racconto fatto da un grande scrittore come Norman Mailer, che non era tra l'altro assolutamente schierato, insomma, con i manifestanti contro la Convention Democratica, però ha scritto questo libro. e quindi mi è stato molto utile utilizzarlo. Ecco, io nel, nel mio libro utilizzo anche documentazione. La Oriana Fallaci era presente a Città del Messico in uno dei suoi momenti alti, insomma, no, della sua attività. Io ho lavorato un periodo all'Europeo, quando ancora lei era dentro l'Europeo, insomma, la conosco, insomma, per il tipo, insomma, di atteggiamento che aveva sulla realtà. Ecco, il racconto che lei fa da Piazza delle Tre Culture è un racconto ancora oggi avvincente, terribile, no? Insomma, si capisce bene che tipo di trappola micidiale è stata tesa quel giorno agli studenti e perché è stata fatta una strage, insomma, a Città del Messico, di cui ancora si ignora l'esatta quantità, insomma, non si sa quanti morti ci siano stati. La lapide che è in Piazza delle Tre Culture ha 44 nomi, ma probabilmente sono 500 i morti di Piazza delle Tre Culture, cioè non spiccioli, no?
Certo.
Ecco, per capirci. E i morti, le stragi sono varie, no? Perpetrate in quell'anno. Quindi anche lì, per esempio, io alla fine del libro ho, con certosina attenzione, cercato di documentare la lista delle vittime. Perché? Perché mi era capitato di leggere un articolo di Roberto Cotroneo, che era appunto un articolo di accusa al 68 come pietra tombale messa contro sulla creatività precedente di quegli anni, quindi una sorta di macigno che ha ucciso, no, quanto di buono c'era nei primi anni 60. E a conclusione di questo suo teorema, Cotroneo diceva anche che in quell'anno poi, tra l'altro, non ci sono stati neanche morti, no? Si riferiva al maggio francese, ed è una delle grandi bugie, no? Questa che viene, insomma, perpetrata da chi, appunto, in modo assai ignorante, non conosce neanche le cose, insomma, che
Certo.
sono avvenute. In Francia sono morti dei operai, sono morti studenti, cioè ci sono morti in Germania, ci sono morti in Italia, ci sono morti in molti paesi. E poi ci sono le grandi stragi, e quindi non è un anno così semplice, no? Da questo punto di vista, perché ha dato un tributo di sangue piuttosto forte. Ripeto, con le masse degli studenti, dei giovani, degli operai, dei cattolici, eccetera, che hanno subito violenza, no? In quegli anni. Basta vedere che cosa è successo in un paese come il Brasile, dove con un coraggio da leoni. La marcia dei 100.000 a Rio de Janeiro di fronte a una dittatura sanguinaria che aveva appena fatto 27 morti tra gli studenti brasiliani, si svolge come un miracolo, no? Con un grande coraggio, ripeto, da parte dei dirigenti del movimento studentesco brasiliano, che quel giorno riescono a stare in piazza a dire quanto, a chiedere, no? Con forza un cambio di regime. Insomma, sono veramente pagine gloriose, no? Come, non trovo altro termine, no?
Certo.
Perché ci vuole coraggio, insomma, no? A affrontare una dittatura che ha fatto, appena fatto 27 morti, ne farà altri, e si guarda bene dal dare qualunque diritto, insomma, no? Ecco, quindi non è semplice. Era un anno in cui i giovani americani scappavano, non solo in America, ma anche in Europa. Scappavano perché per sotto l'invio in Vietnam, no? Bruciavano le cartoline precetto pubblicamente. C'è una scena che poi è entrata anche nei film, in film come Fragole e Sangue, insomma, altri film dell'epoca. Alla Columbia furono bruciate le cartoline precetto di tanti studenti in piazza pubblicamente di fronte a tutti. Scappavano e poi fuggivano in Canada, fuggivano in Europa. A Parigi c'erano molti studenti americani che erano fuggiti per non andare in questa orrida guerra del Vietnam. Noi vivevamo una contraddizione enorme allora, perché da un lato c'erano i grembiuli, no, di cui ho parlato all'inizio. Questo orribile oggetto, no, di mortificazione, no, delle persone, no, con quei colletti
E di
stondati,
omologazione, se
di
vogliamo.
omologazione, di annientamento, insomma, una truppa
Certo.
in colore, no, che non ha alcun diritto. Dall'altro c'era questo, e dall'altro avevamo le immagini quotidiane di una guerra così spietata che rovesciava su un piccolo popolo come quello del Vietnam. Milioni di tonnellate di napalm, che è questa invenzione moderna, insomma, succedanea della bomba atomica, ma in nulla, insomma, nulla, come dire, poco da invidiare, insomma, no? Cioè, le immagini che arrivavano erano quelle di bambini che fuggivano in mezzo alla strada con la pelle dilaniata, insomma, ecco, e quindi l'ingiustizia, no, di questa di questa guerra iniziata con 15.000 uomini, che in quel momento, nel 68, aveva 500.000 uomini, 500.000 militari impiegati sul campo da parte della più grande potenza mondiale, gli Stati Uniti. Insomma, era un qualcosa su cui tutti avevamo, come dire, una reazione, no? Le reazioni erano
Chiaramente.
larghe, diffuse e profonde, quindi questo era un po'. In questa divaricazione tra i grembiuli e il
La guerra.
Vietnam, sì, c'era un po' il pantano in cui vivevamo tutti noi e che ci vedeva muoverci e prendere iniziativa.
Parlavamo prima del ruolo dei giovani, che chiaramente in quest'anno è centrale, se non fondamentale. Parliamo invece dei giovani d'oggi, perché pochi giorni fa, il 12 dicembre, è stato l'anniversario di un altro avvenimento importante. Parliamo del 1969 e della strage di Piazza Fontana. La Repubblica ha intervistato molti giovani, studentesse e studenti della Statale di Milano, chiedendo cosa fosse successo il 12 dicembre, e le risposte sono state molto, molto negative. Nessuna ragazza o nessuna ragazza sapeva cosa fosse successo quel giorno, in generale cosa si intendesse per strage di Stato, strategia della tensione. E quindi, anche se questa è una piccola intervista chiaramente fatta a pochi studenti, forse ci fa capire quanta poca consapevolezza ci sia nei giovani d'oggi, parlo della mia generazione, di ciò che successe a partire dal 68, che poi si protrasse, potremmo dire, fino agli anni 70, fino agli anni 80. Secondo lei questo qui è un dato reale, cioè veramente i giovani non hanno consapevolezza di ciò che accadde durante questi anni? E se sì, perché? Potremmo dire è colpa della scuola, non se ne parla abbastanza, oppure c'è una volontà di, non so, cercare di passare oltre e di non ricordare?
Ma
C'è il direttore del giorno, Italo Pietra, che in un articolo appunto pubblicato il giorno dopo la strage di Piazza Fontana sostiene che la memoria collettiva e soprattutto la denuncia di questi fatti sia il primo passo verso come dire, la presa di posizione. Quindi come si fa, insomma, a non dimenticare?
Qualunque argomento della storia contemporanea, vedo, viene trattato in modo inadeguato, molto spesso inadeguato. Perché in Italia non c'è stata una sollevazione generale contro il ritorno delle spoglie di Vittorio Emanuele III, per quello che ha rappresentato questo piccolo re, no, nella storia italiana? Me lo sono chiesto, cioè la protesta è partita dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dalla Comunità Ebraica Romana, poi pian piano si è allargata a Liberi e Uguali, ma insomma la protesta non c'è stata così profonda come bisognerebbe che fosse. Perché? Perché voglio dire, siamo di fronte non tanto e semplicemente, anzi, sono anche affiorati degli elementi di revisionismo preoccupante, come quelli di chi dice: beh, in fondo era anche il re soldato della prima guerra mondiale, quella che abbiamo vinto. In fondo, insomma, no, la monarchia ha subito in qualche misura il fascismo. Non è così,
Certo.
la monarchia di Vittorio Emanuele III ha favorito il fascismo, si è coniugata col fascismo, ha fatto sue, no, le istanze del fascismo fino alle ignobili e infami leggi razziali, ha gestito l'entrata in guerra e poi si è macchiata di questo elemento, insomma, no, che è difficilmente dimenticabile, fuggire in quel modo a pescare poi nelle Puglie, insomma, no? Di fronte, lasciando l'esercito italiano in una condizione di completo sbandamento, cioè le
Incertezza.
stragi di Cefalonia, 5.000 soldati uccisi a Cefalonia dai tedeschi, sono il frutto di quella fuga, cioè sono il frutto di quello sbando. Cioè, è difficile dimenticare tutto questo, eppure, c'era qualcuno che sollevava: ah, ma abbiamo bisogno di una storia condivisa, abbiamo bisogno di un momento condiviso, come se, no, onorare. Io mi chiedo, no, come mai un alpino possa suonare, o chi abbia ordinato a quell'alpino di suonare il silenzio di fronte al feretro di Vittorio Emanuele III? Come mai, no, siano stati fatti dei saluti militari, no, nei confronti di quel feretro? E ci si può chiedere come mai sia stato possibile che Come mai sia stato possibile che lo stesso governo abbia dato un C-130 per rimpatriare le spoglie, no, del re, in Italia? Cioè, un re che non deve andare al Pantheon, che non può andare al Pantheon perché sarebbe un'ulteriore offesa, gravissima nei confronti dei lutti, del dolore che è stato
Sì,
causato in
tutta la
questo
comunità
paese.
ebraica deportata, insomma, ieri
Sì.
al TG1 la portavoce della comunità ebraica diceva per l'appunto questo, cioè sarebbe un insulto alla nostra memoria, alla nostra storia, soprattutto nella città di Roma, che forse è quella che ha visto in maniera più cospicua, insomma, questa
Sì, ma anche nei
deportazione.
confronti del povero Baldinotti, cioè,
Certo.
chi è Baldinotti? Baldinotti è un ragazzo di 20 anni che si trova su un carro armato vicino alla FAO, attualmente, e ingaggia nei giorni dopo l'8 settembre una battaglia col suo piccolo carro armato contro una colonna corazzata tedesca. Naturalmente, alla peggio, viene bruciato vivo il povero Baldinotti, di cui al museo di Via Tasso trovate la gamella, 3-4 cose sono rimaste. Questo ragazzo che aveva 20 anni fa la cosa giusta, no? In quel momento, cioè, cerca di difendere l'onore del suo paese impedendo ai tedeschi, no, di avere la meglio. Però lo fa autonomamente perché dal punto di vista della catena di comando e delle grandi gerarchie, le grandi gerarchie sono in fuga. Il re è andato via. Cioè, il povero Baldinotti muore ed è la sua memoria onorata in Via Tasso, in una piccola bacheca dove trovate, se chi ci va, vada a cercarla lì dove c'era la biblioteca di Via Tasso, lui insieme ad altri, perché fa la cosa giusta sentendo, questo su di sé, sulle proprie spalle, a 20 anni, non è a 3.000, no, il povero Baldinotti, e fa quello che si deve fare in quel momento con appunto il re che è scappato. Allora non è un problema solo, no? Certamente la comunità ebraica ha fatto bene e fa benissimo, ma ripeto, mi chiedo gli altri perché non hanno aperto bocca in modo analogo, no? Alla comunità ebraica, perché il lutto e il dolore che è stato, come dire, creato nel paese, non è solo un problema di chi, delle vittime più note, insomma, no? È un lutto che ha colpito un
Nazionale,
intero popolo, no? E
certo.
quindi è difficile dimenticare tutto questo. È veramente è possibile dimenticarlo se si assume un atteggiamento di piaggeria, di sconoscenza. Certamente chi manda un C-130 è lo stesso probabilmente che non fa nella scuola riflettere in modo più corretto possibile su quegli anni. La storia ancora viene insegnata in un modo piuttosto accidentato, no? Negli istituti superiori italiani e anche all'università, e quindi questo è certamente un problema. È un problema perché me ne sono reso conto anche in passato, quando qua la giunta Rutelli, no? La giunta Rutelli a un certo punto per piaggeria voleva intitolare un piazzale di fronte alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Giuseppe Bottai. Bottai è il ministro guardasigilli che firma, no, quelle leggi razziali, però come se questo non fosse più importante. Importante era che lui gestiva una rivista di borderline, possiamo dirla, nei confronti del fascismo, di fronda, no? E quindi primato, no? E su questa rivista c'era un po' di fronda nei confronti del fascismo, e questo varrebbe a cancellare la sua responsabilità sulle leggi razziali, non credo proprio, no? Quindi
Certo.
anche lì poi la cosa non è andata in porto, ovviamente ci fu una sollevazione, ma fu la stessa proposta, era l'insegna di una grande ignoranza, di una grande trascuratezza, di una
Superficialità.
superficialità, e voglia, forse sì, questa voglia di trovare un superamento delle grandi vecchie contraddizioni. Non è possibile sanarle in questo modo. Bisogna riflettere. Io ho scritto nei giorni scorsi su questa storia del re: bisogna fargli un processo pubblico, bisogna che la gente si ricordi e sappia, nel modo più dettagliato possibile, che cosa ha combinato la monarchia in Italia dagli anni 20 fino alla seconda guerra mondiale. Ecco,
Certo.
bisogna che tutto questo non possa passare, no, inosservato e diventare quasi un oggetto solo conosciuto da alcuni storici, da qualche persona
Appassionato.
appassionato di queste cose.
Certo.
ricordarlo è importante. No, la risposta è così. La risposta che è stata data in passato al 12 dicembre hanno fatto quell'attentato delle Brigate Rosse, è stato detto anche a questo in Italia, che le Brigate Rosse avevano fatto l'attentato del 12 dicembre, cioè c'è una confusione micidiale. Come si fa? No, è difficile. No, io so questo però, che per esempio alla Sapienza, dove viene ricordato sulla scalinata di lettere Paolo Rossi, cioè, è ricordato anche Pino Pinelli, e questo mi fa piacere, perché forse no, le lapidi non è che risolvono il problema, ma perlomeno ecco, quella lapide c'è e ricorda che il povero Pinelli è morto in questura precipitando dal quarto piano, insomma, della questura, e che questa morte è rimasta, come dire, irrisolta, no? Dal punto di vista dell'inchiesta giudiziaria.
Nonostante anni e anni di processi.
Sì, nonostante anni e anni di indagini, processi, insomma, lì formalmente si arrivò a metà degli anni 70 a una conclusione, un'archiviazione per una sorta di definizione come malore attivo per Pino Pinelli, insomma, che è un ossimoro, una contraddizione così talmente evidente, insomma, no? Come se uno abbia un malore e attivamente collabora a questo malore, e la conseguenza è che cade giù, insomma. Francamente non mi pare la soluzione di questo problema, insomma, di questa morte, no?
Penso che l'importante sia comunque continuare a parlarne, a discutere, soprattutto per quanto riguardano i giovani, che non avendo vissuto quegli anni in prima persona molto spesso ci troviamo poco informati. Sicuramente la scuola sotto questo punto di vista non ci aiuta, perché i programmi, insomma, di scuola superiore si fermano agli anni 50, per cui siamo totalmente tagliati fuori da tutta la nostra storia più recente, che penso sia la chiave di lettura importante per leggere anche gli avvenimenti politici che appunto accadono oggi. Per cui in questo senso il libro sicuramente è uno strumento importante, e io ringrazio Paolo Broggi per essere stato oggi qui con noi.
Grazie a voi.
E niente, Margherita Puca, Radio Sapienza.